But Italy, the nation, begins in its heavens, at its northwest passage, where painterly perfect mountains collide with a city of tumultuous invention, where suffering and freedom intertwine.
Quello che avete appena ascoltato è lo spot della NBC, che con tono solenne raccontava ai telespettatori americani qualcosa su quella sconosciuta città italiana che avrebbe ospitato i Giochi Olimpici del 2006. Stiamo parlando di Torino. E ancora più sconosciute erano le location alpine in cui si sarebbe disputata la maggior parte delle gare: Sestriere, San Sicario, Claviere, Cesana e Bardonecchia.
Bardonecchia è un comune alpino di 3.000 abitanti, frequentatissimo da chi ama gli sport invernali. Nel 2006 ospitò le gare di halfpipe, snowboard cross e slalom gigante, dominate da atleti svizzeri e americani. Quando la neve si scioglie, però, Bardonecchia svela moltissimi sentieri di montagna amati dagli escursionisti. Molti di questi sentieri, se percorsi fino alla fine, permettono di superare il confine e arrivare in Francia. Fino a Valle Stretta, ad esempio, un tempo italiana ma ceduta alla Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della valle c'è un paesino chiamato Grange, nel quale si innalzano tre bandiere, una italiana, una francese e una dell'Unione Europea, per segnare il confine che, prima del Trattato di Schengen, separava i due paesi.
E poi c'è il Colle della Scala, un sentiero che è stato asfaltato nel 1969 dai francesi, ma che è percorribile anche in macchina solo nei mesi più caldi. Dopo aver lasciato Bardonecchia e aver costeggiato le piste da sci del Melezet, a destra si arriva al comune francese di Nevache, a sinistra al Monginevro. Quest'inverno il Colle della Scala è molto trafficato, non da avventurosi alpinisti o da ciaspolatori della domenica però, ma da migranti che cercano di attraversare il confine rischiando la vita a temperature glaciali e con le gambe che sprofondano nella neve.
Ils n'ont jamais vu la neige, ils ont froid et ils sont fatigués. Messissé et Ibrahim en rêvent depuis qu'ils sont arrivés en Italie en provenance de Libye, passer en France. Comme beaucoup de migrants, ils tentent le col de l'échelle, 6 km de route de montagne non déneigée à partir de Bardonecchia à la frontière.
La chiamano la rotta alpina. Evita i controlli alle frontiere e si fonda sulla solidarietà di alcuni cittadini italiani e francesi. Il New York Times, ad esempio, ha raccontato la storia di Vincent Gasquet, pizzaiolo di sera e volontario in un gruppo di soccorso cittadino che di notte cerca di salvare i migranti dalla neve. Malgrado gli sforzi di alcuni volontari, però, ancora non si riesce a evitare che i migranti si lancino in solitaria in questi viaggi della speranza che spesso non sanno come affrontare. Ma come siamo arrivati a questo punto? E soprattutto perché all'inizio del 2018 in Europa, un continente che consideriamo all'avanguardia nel rispetto dei diritti umani, i migranti si ritrovano a rischiare la vita attraversando le frontiere in mezzo alla neve? Per capirlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Seguiteci.
Questo è lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali.
La nostra storia comincia il 17 dicembre 2010, quando il gesto estremo di un 27enne tunisino, Mohamed Bouazizi, che si è dato fuoco nella città costiera di Benarous, genera un'ondata di proteste anti-regime in Tunisia.
The Arab Spring began here in Tunisia in December 2010. Within days and weeks, the people of Egypt, Yemen, Syria and Libya raised their voices in protest too. They called for economic reforms, for long-term rulers to go, and for democracy to be embraced.
È l'inizio della cosiddetta primavera araba, che però, salvo rare eccezioni, avrà dovunque esiti negativi. In pochi anni l'Egitto passa dal regime di Mubarak a quello dei fratelli musulmani e ora a quello del generale al-Sisi. In Libia, la caduta di Gheddafi getta il paese nel caos e nella guerra civile. La Siria, come sapete, è spaccata tra il sanguinario regime di Damasco e varie milizie ribelli, un quadro che si complica ulteriormente con la nascita dello Stato Islamico, che conquista anche parte dell'Iraq, con il coinvolgimento nella guerra civile dei curdi e con gli interventi militari di Russia e Stati Uniti.
La guerra civile in Siria mette in fuga 5 milioni di profughi, secondo i dati dell'UNHCR. 1,5 milioni vengono accolti dal vicino Libano, che si fa carico di loro nonostante sia abitato da meno di 4,5 milioni di persone. Molti altri cercano invece rifugio in Europa. In Libia la situazione è ancora più complicata. Se l'esercito aveva in parte garantito all'Europa un monitoraggio delle coste e il blocco delle partenze di barconi con migranti provenienti dal Sahel e dall'Africa centrale, con la caduta di Gheddafi le milizie che si spartiscono il paese sfruttano il passaggio dei migranti come fonte di guadagni, spesso illeciti. Uomini e donne in fuga diventano merce di scambio nelle mani di trafficanti organizzati e senza scrupoli. Secondo alcune recenti indagini dell'ONU, in Libia sono nati dei moderni mercati di schiavi, in cui i migranti vengono venduti in media per 400 dollari ciascuno. Quindi, tra profughi siriani e africani in cerca di condizioni migliori, comincia quella di cui abbiamo sentito parlare come la crisi dei migranti.
Decine di migliaia di persone iniziano ad affluire in Europa, seguendo due direttrici principali, la rotta mediterranea e quella balcanica. La prima è quella che passa dall'Italia. I migranti attraversano il mar Mediterraneo stipati su barconi, motoscafi o chiatte, in pericolosissimi viaggi della speranza. Nella maggior parte dei casi partono dalle coste libiche, con l'obiettivo di sbarcare a Lampedusa o in Sicilia. La rotta balcanica viene invece percorsa principalmente dai migranti mediorientali, siriani soprattutto ma non solo, che dopo aver attraversato Turchia e Grecia, tentano di raggiungere l'Europa del Nord e dell'Ovest, attraverso la Serbia, la Macedonia, l'Ungheria o la Bulgaria. L'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, nelle sue statistiche ha riunito queste due rotte, all'interno di un'unica situazione mediterranea. Gli arrivi via mare sono stati oltre 200.000 nel 2014, ma più di 1.000.000 nel 2015, per poi scendere a 362.000 nel 2016 e 172.000 nel 2017. Il numero di morti e dispersi è altissimo, oltre 15.000.
Ma chi conduce questi barconi? Genericamente li identifichiamo come trafficanti di uomini o trafficanti di morte. Ci siamo fatti raccontare meglio chi sono da Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Il primo esempio che mi viene in mente è che, per esempio, se uno arriva in Niger, molto spesso un migrante viene messo in un ghetto e la gestione dei ghetti è molto decentralizzata, viene utilizzata da persone comuni che fanno, qualche soldo attraverso questo traffico irregolare. Man mano che si arriva sulla costa, verso la costa libica, aumenta la necessità di arrivare a economie di scala maggiori, perché c'è bisogno di un barcone, e dall'altra parte, se si arriva nelle città, alla fine il traffico viene gestito quasi direttamente dalle milizie. E questo è un grosso cambiamento proprio di mercato del traffico irregolare, ed anche cambia anche il modo in cui si può affrontare le politiche. Perché? Perché nelle città libiche della costa, proprio il fatto che il mercato è monopolizzato dalle milizie, queste milizie possono decidere se lasciare andare i migranti, organizzare le partenze, o al contrario se ridurle o contrastarle. Abbiamo visto l'anno scorso, quando dal 15 luglio in avanti, delle migrazioni che arrivavano verso l'Italia, che sembravano essere il 30% in più rispetto al 2016, sono improvvisamente calate, sono andate a zero, addirittura alla fine dell'anno si è arrivati a un meno 30% rispetto all'anno precedente.
Il 3 ottobre del 2013, un barcone affonda al largo di Lampedusa, a seguito di un incendio sviluppatosi a bordo. Muoiono circa 370 migranti, in gran parte eritrei. Dopo quella strage, il premier italiano Enrico Letta lancia una massiccia e ambiziosa operazione di salvataggio nel Mediterraneo. La chiama Mare Nostrum e la affida alla Marina e all'Aeronautica Militare. Ecco come Giuseppe De Giorgi, all'epoca capo di Stato Maggiore della Marina Militare, descriveva l'operazione.
Prima dell'avvio di Mare Nostrum abbiamo avuto un incremento del 220% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Quando è scattato Mare Nostrum, è scattata anche per far fronte a questa proprio onda di piena immensa che è dovuta intanto alla Siria, al Mali, a quello che succede in Mali, alla zona subsahariana dell'Africa, e poi è dovuta soprattutto al crollo della Libia come Stato e quindi al fatto che sia aperta questo varco che viene poi tra l'altro sfruttato dalle varie organizzazioni criminali che possono muoversi liberamente in Libia. Devo segnalare che l'operazione include anche la presenza a bordo della Polizia di Stato, la Polizia Scientifica, le forze dell'ordine, che sono quelle che soprattutto fanno l'analisi ovviamente investigativa. Via satellite viene comunicato in tempo reale a terra la fotorilevazione e quindi c'è veramente un sistema integrato. Poi vi sono anche le navi madri che abbiamo catturato con operazioni più dinamiche e che hanno scoraggiato di parecchio l'invio di mezzi, per esempio, dall'Egitto.
La missione inizia alla fine di ottobre del 2013 e dura poco più di un anno. In tutto vengono salvate più di 160.000 persone e arrestati 366 scafisti.
Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja?
A luglio del 2015, la cancelliera tedesca fa piangere in diretta TV una bimba palestinese, perché le spiega che la Germania non può permettersi di accogliere tutti, ed è l'audio che avete appena ascoltato. Qualche mese più tardi, però, le sue posizioni si ammorbidiscono. Se nella prima fase della crisi migratoria l'Italia è stata in prima linea in Europa nel salvataggio in mare dei migranti, alla Germania va però riconosciuto il merito di essersi distinta nell'accoglienza. A settembre, la Merkel dichiara infatti: «Non c'è un limite legale al numero di richiedenti asilo che la Germania può ricevere. E, in quanto paese forte ed economicamente sano, abbiamo la forza di fare quanto è necessario». Nel solo 2015, la Germania ha accolto più di 1.100.000 migranti, il 40% dei quali provenienti dalla Siria.
Ma il fenomeno migratorio ha una portata storica, strutturale. Le missioni di salvataggio italiane e l'accoglienza dei rifugiati in Germania sono azioni molto meritevoli. Tuttavia, da un lato non sono riuscite a costruire un sistema efficace per garantire la sicurezza e i diritti dei migranti, dall'altro non sono neanche riuscite a garantire un'accoglienza ordinata. Il problema principale resta ovviamente l'integrazione. Fino al 2015, nei primi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, per i richiedenti asilo era vietato lavorare. Ora quel divieto è stato ridotto a 60 giorni. Molti di loro, in attesa di avere una risposta, vengono ospitati in alberghi, caserme e appartamenti gestiti da cooperative, che ricevono dallo Stato, almeno in Italia, i famigerati 35 euro al giorno, spesso fonte di polemiche politiche. È comunque utile precisare che questi soldi non vanno nelle tasche dei rifugiati. A loro vanno invece solo 2 euro al giorno come pocket money. Ma come funziona in Italia la valutazione delle domande di asilo? Ce lo spiega Carla Landri, ricercatrice della clinica legale dello IUC, l'International University College of Turin.
In Italia le domande di protezione internazionale sono esaminate in prima istanza dalle commissioni territoriali per il riconoscimento e la protezione internazionale, organi amministrativi dislocati sul territorio nazionale. Ogni commissione territoriale è composta da 4 membri: un funzionario della prefettura, che svolge anche il ruolo di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante dell'UNHCR. La prassi vuole poi che ogni richiedente venga ascoltato soltanto da un membro della commissione, che è assistito da un interprete. Per questi tipi di procedimenti, infatti, non è prevista dalla legge la necessaria partecipazione ed assistenza di un difensore, quindi di un avvocato. L'obiettivo principale delle interviste si può riassumere nel cercare di capire quali sono, da un lato, le ragioni che hanno spinto lo straniero ad abbandonare, a fuggire dal proprio paese di origine, e dall'altro quali sono i timori o i rischi ai quali lo stesso andrebbe incontro in caso di ritorno. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione Nazionale Asilo, nel 2017 in Italia sono state accolte il 58% delle domande presentate.
Nel frattempo, l'aumento dei flussi migratori, l'insicurezza creata dagli attentati dell'ISIS in Europa e la retorica dei partiti xenofobi ed euroscettici hanno prodotto nell'opinione pubblica europea una crescente ostilità nei confronti dell'immigrazione. Anche partiti moderati ed europeisti hanno promosso politiche più severe. La progressiva crescita nei sondaggi dei populisti tedeschi di AfD, Alternative für Deutschland, ha spinto la stessa Merkel a cambiare di nuovo atteggiamento, tanto che a fine 2015 la Germania ha sospeso per la prima volta il trattato di Schengen, reintroducendo i controlli alla frontiera con l'Austria. Ma altri paesi europei hanno adottato politiche ben più dure.
Hungary says it's building a new fence at its southern border to keep out refugees and migrants. A barbed wire barrier was erected in 2015 along its frontier with several Balkan neighbors, as the country looked to stop people crossing into its territory. A government spokesman said this measure is needed as Europe might face a huge wave of refugees later this year.
Come avete sentito, l'Ungheria ha avviato la costruzione di una barriera al confine con la Serbia per bloccare l'afflusso dei migranti sulla rotta balcanica. In più, Francia e Austria hanno iniziato a sospendere Schengen in maniera molto più frequente e sistematica della Germania. Queste continue sospensioni creano dei colli di bottiglia in alcune delle località di confine tra gli stati europei, come Ventimiglia e Calais, dove sorgono alcuni dei campi profughi che sono stati al centro delle cronache negli ultimi anni. Altri colli di bottiglia si creano in montagna, per esempio al Brennero e negli ultimi mesi anche a Bardonecchia, di cui parlavamo all'inizio.
Forse vi starete chiedendo, com'è possibile che ogni Stato membro faccia quello che vuole con i migranti? Non dovrebbero esserci regole comuni e solidarietà tra gli Stati? Beh, ci sono, ma solo in parte. Il Trattato di Lisbona prevede che l'azione dell'Unione in materia di politica migratoria sia governata dal principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri. Ma allo stesso tempo è pieno diritto degli Stati determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cosiddetti migranti economici, quelli che vengono in Europa per cercare lavoro. Per i rifugiati, invece, cioè le persone che raggiungono l'Europa per chiedere asilo per motivi politici o umanitari, le regole europee derivano dalla Convenzione di Dublino, un trattato internazionale firmato nel 1990 da alcuni stati fuori dal contesto dell'Unione. Questa code però poi è diventata un regolamento europeo nel 2013 e prevede che a occuparsi della richiesta di asilo debba essere il paese di primo accesso, quindi nella grande maggioranza dei casi Italia o Grecia.
È chiaro che il sistema di Dublino, nato nel 1990, non era stato pensato per flussi migratori come quelli di oggi. I tentativi di riformarlo però sono un campo minato. Per ora, se è vero che l'Unione Europea ha alcune competenze in questa materia, gli Stati mantengono il potere di decidere le questioni più importanti, come le quote di accoglienza e la gestione delle procedure per il diritto di asilo.
Vista la difficoltà a riformare Dublino, per aiutare Italia e Grecia, la Commissione Europea ha proposto un sistema di quote per distribuire i migranti nei vari paesi UE, però con scarsi risultati. Giuseppe Passanante, redattore di Rivista Europa in Polonia, ci racconta come i paesi dell'Europa dell'Est abbiano bloccato la proposta della Commissione sulle quote.
La maggior parte di questi paesi inizialmente non accolse positivamente la proposta della Commissione Europea, anche se quando fu il momento di votare al Consiglio, votarono contro soltanto 4 paesi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania. La Polonia, dopo molti dubbi, votò a favore. All'epoca del voto al governo c'era il partito di centrodestra di Piattaforma Civica, ma pochi mesi dopo questo voto ci furono le elezioni parlamentari che videro una vittoria netta del Partito Nazional Conservatore di Diritto e Giustizia. Il nuovo governo da subito si è fortemente opposto alla proposta della Commissione utilizzando principalmente 2 argomenti. Innanzitutto, la maggior parte dei rifugiati vorrebbe andare in paesi come la Svezia e la Germania e quindi sarebbe ingiusto portarli in Polonia contro la loro stessa volontà. Inoltre, secondo quanto dichiarato da vari esponenti di governo, la Polonia sarebbe alle prese con l'accoglienza di 1 milione di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra del Donbass. Questa è un'informazione palesemente falsa, perché c'è stata sì un'ondata migratoria senza precedenti dall'Ucraina alla Polonia, ma la maggior parte delle persone coinvolte non proviene dalle province di Donetsk e Luhansk. E anche quelli che provengono da questi territori coinvolti nella cosiddetta operazione antiterroristica, per lo più non hanno richiesto lo status di rifugiati. Infatti la maggior parte degli ucraini in Polonia lavora, contribuisce allo sviluppo economico del paese, quindi rientrano nella categoria di migranti economici.
Vi ricordate che nella prima puntata del nostro podcast ci chiedevamo chi comanda in Europa? E dicevamo che la Commissione può fare delle proposte, ma senza l'approvazione degli Stati membri è del tutto inutile? Ecco, sulla politica migratoria, molti Stati, soprattutto quelli dell'Est, hanno boicottato il piano della Commissione, rifiutandosi di accogliere le quote stabilite di migranti. Durante la campagna elettorale, forse avrete sentito pronunciare spesso la frase «Sui migranti l'Europa ci ha lasciato soli». Si sarebbe forse dovuto dire piuttosto che gestire i migranti a livello nazionale è stato un fallimento totale. L'Europa ha avanzato delle proposte migliorative dell'attuale sistema, ma appunto gli Stati membri si sono opposti. E così, bloccata la riforma di Dublino e fallito il sistema delle quote, l'unico modo per risolvere la crisi migratoria risultava essere quello più semplice e anche più disumano: lasciare i migranti fuori dall'Europa.
Per bloccare il flusso di migranti sulla rotta balcanica, il 20 marzo 2016 l'Unione Europea ha firmato un accordo con la Turchia, che, ve lo ricorderete, è stato molto criticato dalle organizzazioni internazionali sui diritti umani. Con questo accordo, la Turchia si impegna a ospitare in campi profughi i migranti in fuga dal Medio Oriente e ad accogliere quelli respinti dalla Grecia. In cambio, l'Europa ha promesso 3 miliardi di euro di aiuti subito e altri 3 per gli anni successivi. Considerate che nel 2017 la Turchia risultava ospitare circa 3 milioni e mezzo di rifugiati, di cui 2 milioni e 800 mila sono siriani.
Per controllare meglio i confini esterni dell'Unione, intanto è nata la Guardia Costiera e di Frontiera Europea, di cui vi abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Sulla rotta mediterranea, invece, il 1 novembre 2014 è partita l'operazione Triton, che ha sostituito Mare Nostrum. Triton era una missione europea, non solo italiana, che prevedeva che le navi militari stazionassero molto più lontano dalle coste libiche, ovvero a sole 30 miglia dall'Italia. Il 1 febbraio di quest'anno Triton è stata sostituita a sua volta dall'operazione Themis e le miglia pattugliate dalle coste italiane sono state ulteriormente ridotte a 24, ma con la possibilità di aumentarle in caso di emergenza. In questo modo, però, si verifica il paradosso che i migranti percorrono il primo tratto di mare sui barconi degli scafisti e poi vengono portati in salvo sulle navi delle ONG che vengono scortate verso le coste italiane dalle navi militari. Altrimenti il trasferimento dei migranti dalle navi delle ONG alle navi militari avviene direttamente in mare. Per questo le ONG sono state al centro delle polemiche, tanto da venire etichettate come taxi del mare. Ma è davvero così? Di nuovo Matteo Villa dell'ISPI.
Le ONG hanno iniziato l'attività di salvataggio in mare nel momento in cui è arretrata l'operazione di soccorso europea. Le ONG si sono, diciamo, inizialmente buttate, nel senso che in tanti hanno cercato di sopperire alla mancanza di soccorsi, mentre le partenze continuavano a non diminuire. Questo va detto ed è importante perché a logica si sono poi rincorse le critiche, le polemiche sul fatto che le ONG facessero appunto i taxi del mare, come sono state definite nella nostra polemica politica. Quello che in realtà appare dai dati, traspare dai dati, è che negli ultimi 2 anni, nel momento in cui le ONG hanno iniziato ad attivarsi sempre di più, 2016-2017 soprattutto, momenti in cui le ONG facevano più del 50% di salvataggi in mare ogni mese, quello che appare dai dati è che di fatto non c'è stato un aumento significativo o una diminuzione significativa del traffico di migranti. Quindi un'ipotesi logica, cioè il fatto che le ONG che andavano a 12 miglia dalle coste libiche facessero da fattore di attrazione ulteriore e aumentassero le partenze, non si è verificata. Questo è un dato importante, ci serve per capire che le migrazioni sono complesse e in parte ci dà anche l'idea che le migrazioni dalla Libia non sono tanto determinate dalle condizioni di salvataggio in mare quanto dalle condizioni sulla costa e sulle città libiche.
Se l'Europa è riuscita a ridurre nettamente i flussi migratori lungo la rotta balcanica, grazie all'accordo con la Turchia, a un certo punto l'Italia ha deciso di fare da sola per fermare i migranti che arrivavano lungo la rotta mediterranea. Nel concreto, questo ha voluto dire affidarsi a uno dei ministri più controversi del governo Gentiloni, Marco Minniti. Minniti è stato nominato ministro il 12 dicembre 2016, ma era già nel governo, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, sia con Letta che con Renzi. In un ritratto dell'agosto 2017, il New York Times lo ha definito Italy's Lord of Spies, il signore delle spie italiano. Politico Europe invece lo ha chiamato Minister of Fear, il ministro della paura.
Che sia stampa straniera o italiana, di Minniti si è parlato moltissimo nell'ultimo anno, soprattutto per 2 iniziative. Un accordo con la Libia per ridurre drasticamente i flussi migratori lungo la rotta mediterranea e il codice di condotta per le ONG, che operano in quelle acque intervenendo spesso per salvare le persone in difficoltà.
Ci siamo mossi a 360 gradi, Tunisia, Niger e per ultimo la Libia, con un elemento particolare che a voi è noto e che la Libia è un luogo di transito, non di migrazione, nel senso che noi abbiamo che la stragrande maggioranza dei flussi arrivano dalla Libia, il 90%, ma non c'è nessun libico. E quindi da questo punto di vista c'è un elemento di assoluta particolarità per quanto riguarda il Mediterraneo centrale.
L'accordo con la Libia è stato concluso a febbraio 2017 con Fayez Sarraj, capo del governo di Tripoli, che non controlla però tutta la Libia, e ne è seguito un altro, subito dopo, ad aprile, con le principali tribù del paese. La stampa di Torino ha scritto che in quella occasione i capi tribù avrebbero detto a Minniti: per noi che siamo beduini, gli accordi sono un fatto di sangue. E Minniti avrebbe risposto: io sono calabrese e anche per la regione da cui provengo conta il sangue.
Tornando all'accordo con Sarraj, l'Italia ha aiutato la Guardia Costiera Libica a rafforzarsi, sistemando 10 motovedette libiche e formandone gli equipaggi. Quanto al codice di condotta per le ONG, i punti più controversi sono stati da subito 3. La richiesta di non entrare in acque libiche, quella di non effettuare trasbordi di persone e l'obbligo di accogliere a bordo personale della polizia italiana. Il ministro Delrio, in polemica con Minniti, disse che la guerra va fatta ai trafficanti, non alle ONG. È però normale farsi qualche domanda su queste misure. Prima di tutto, perché sono state così criticate? E poi, hanno veramente portato i risultati sperati?
Sulle critiche la risposta è semplice. La situazione libica è così complessa che nessuno può sapere facilmente cosa accade alle persone che cercano di fuggire verso l'Europa ma vengono respinte e rinchiuse in un campo profughi o in un centro di detenzione. La Associated Press ha pubblicato un'inchiesta da cui è emerso che per fermare il flusso di migranti dal Nord Africa, il governo italiano si sarebbe accordato non tanto con il governo di Sarraj, quanto con alcune milizie locali che di quel traffico erano state in passato responsabili. Il New York Times ha definito l'accordo italiano dodgy, che vuol dire sospetto, un po' losco, mentre il Washington Post ha segnalato la stretta relazione che esiste tra Guardia Costiera Libica e trafficanti. Lo stesso concetto di una Guardia Costiera Libica è piuttosto fragile. Se non esiste un governo centrale unico che controlla tutto il territorio, come può esserci un organismo unico che controlla le coste? Più realisticamente, ci dicono gli esperti, sono ancora una volta le milizie e i poteri locali a svolgere questo compito.
Come potete immaginare, le critiche sono poi arrivate da organizzazioni come Amnesty International, Medici Senza Frontiere e perfino dalle Nazioni Unite. una rappresentante dell'ONU ha definito inumana l'idea di affidarsi alla Guardia Costiera Libica per respingere i migranti. Questa idea, però, è stata sostenuta anche dall'Unione Europea. La Commissione Europea, per esempio, ha stanziato oltre 40 milioni di euro per rafforzare la presunta Guardia Costiera, dopo aver destinato altri fondi alla missione europea Operation Sophia, supportata da 27 paesi e operativa dal 2015 con 4 navi. Oltre alle critiche, però, c'era una seconda domanda. L'accordo è veramente servito a ridurre il flusso dei migranti?
La risposta è sì. Già la scorsa estate il numero di migranti arrivati sulle coste italiane si era più che dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2017 il numero totale dei migranti sbarcati è diminuito di oltre il 30%. Questi numeri però vanno letti insieme a quelli relativi alla percezione del fenomeno da parte dei cittadini italiani, che invece non è cambiata molto. Secondo l'Istituto Affari Internazionali, ad esempio, ben il 64% degli italiani giudica ancora in maniera negativa le politiche adottate dallo Stato sull'immigrazione.
Il Parlamento europeo, intanto, sta cercando di cambiare il regolamento di Dublino. Ne parliamo dopo una breve pausa.
Per chi ama il basket NBA ci sono due date che non si possono più dimenticare. 26 giugno 2006, un giocatore italiano diventa la prima scelta assoluta dei draft.
The Toronto Raptors select Andrea Bargnani.
16 giugno 2014, Marco Bellinelli è il primo italiano a vincere il titolo NBA.
The Spurs are the 2014 NBA champions.
Ma prima di loro, prima anche di Messina, Gallinari e Datome, c'è una storia fantastica che pochi sanno ed è tutta da raccontare. Una storia che inizia in una notte del 1950 a Milano e arriva fino al boom dell'NBA in Italia negli anni 80, grazie alle telecronache di Dan Peterson.
Oh, mamma mia! Oh, Johnson! Stoppato! Finisce! Campioni NBA! Chicago Bulls!
E la storia che Luca Chiabotti, per oltre 25 anni grande firma del basket sulla Gazzetta dello Sport, racconterà insieme a Federico Buffa, Dino Meneghin, Guido Bagatta e molti altri in Basket Classico, un podcast in 8 puntate ogni mercoledì a partire dal 14 marzo. Basket Classico, dal 14 marzo, ogni settimana, un nuovo podcast di Piano P.
Il Parlamento europeo, dicevamo, il 16 novembre 2017 ha approvato una riforma radicale del regolamento di Dublino. La novità è che, a differenza del regolamento precedente, chi ha già vissuto in un determinato paese dell'Unione o ha una parte della famiglia che vi risiede potrà fare domanda di asilo in quel paese, a prescindere dal luogo in cui è arrivato. Chi non ha legami di questo tipo sarà assegnato in maniera automatica a un altro Stato membro, con un meccanismo di redistribuzione pensato per evitare che tutto il peso ricada sui paesi in prima linea.
There is a handful of member states with a very high voice, but they are not a blocking minority. So I encourage Donald Tusk and the presidency to conduct a vote whereby they would take a decision by qualified majority.
Quella che avete ascoltato è Cecilia Wikström, eurodeputata svedese del PPE. Wikström ha detto che la solidarietà condivisa sarà l'architettura del nuovo regolamento di Dublino, perché, parole sue, non deve accadere più che solo alcuni dei 28 stati membri si assumano tutto l'onere dell'accoglienza. Stare in Europa non è come un buffet dove si sceglie di prendere solo quello che piace. La palla adesso è nelle mani degli stati membri. Nei prossimi mesi il Consiglio dovrà infatti valutare la proposta di riforma del regolamento e proporre eventuali modifiche. Ma le voci che si sentono a Bruxelles non sono positive al momento. Donald Tusk, ad esempio, ha dichiarato che insistere sulla questione delle quote di ricollocamento è inutile, dal momento che gli stati dell'Est sono contrari a questa ipotesi. Vedremo cosa deciderà il Consiglio, ma è molto probabile che la proposta del Parlamento sarà stravolta nelle fasi del negoziato.
L'Europa ha anche lanciato di recente una strategia per il Sahel, che prevede aiuti allo sviluppo e supporto alle forze militari di quei paesi per promuovere la lotta contro il terrorismo. E nel frattempo la Germania ha appena avviato un progetto pilota, aprendo un ufficio dell'impiego in Ghana, per aiutare a trovare lavoro. Ancora una volta, quindi, un'iniziativa in totale solitudine. Ma arrivare a una politica migratoria comune è tutt'altro che semplice. E finché gli Stati membri bloccheranno ogni tentativo di riforma, non ci saranno grandi progressi per i prossimi anni.
Jean-Claude Juncker leaves his EU Commission President job next year, but he's set to live on in Brussels through his right-hand man. The recent appointment of his aide, German Martin Selmayr, as the Commission's next Secretary General was unexpected and is controversial.
Prima di chiudere, un paio di aggiornamenti. Qualcuno di voi forse ricorderà che nella prima puntata abbiamo citato il nome di Martin Selmayr, il potente capo di gabinetto del presidente Juncker, ambizioso e spietato, un personaggio perfetto per la serie House of Cards. Bene, il 20 febbraio scorso Selmayr ha fatto proprio una mossa da House of Cards. Consapevole che il suo ruolo sarebbe andato a scadenza l'anno successivo insieme alla presidenza Juncker, ha sorpreso quasi tutti, facendosi nominare in tutta fretta dal Collegio dei Commissari segretario generale della Commissione Europea, ovvero a capo dell'intero apparato burocratico della Commissione. Una posizione di grande potere, storicamente occupata da funzionari della Commissione non di provenienza politica, da cui è possibile esercitare moltissima influenza sulle future politiche europee. La sua nomina però è stata accolta da molte riserve. Prima di tutto per le modalità. La decisione, pensate, sarebbe stata presa in 9 minuti netti. E poi perché Selmayr è tedesco e già troppo potere in Europa è concentrato nelle mani della Germania. Quindi non è affatto detto che riesca a rimanere al suo posto ancora per molto.
E poi c'è il nostro ormai classico aggiornamento sulla Brexit, che questa volta abbiamo chiesto a un esperto di politica inglese, Gabriele Carrer, giornalista e autore della newsletter Fumo di Londra, a cui vi potete iscrivere sul sito fumodilondra.com. Theresa May ha tenuto a Londra un importante discorso programmatico.
Quasi un anno Bruxelles ha accusato Londra di volere la torta e mangiarsela, che è un po' l'espressione inglese per dire vuoi la moglie ubriaca e la botte piena. Beh, con l'ultimo discorso il premier britannico Theresa May ha detto finalmente ai suoi cittadini e soprattutto al suo governo spaccatissimo sulla Brexit che no, il Regno Unito non può avere la Brexit dei sogni. Per questo ha detto no al mercato unico, all'unione doganale, ma sì alle regole sulla concorrenza e alle agenzie più importanti. Per il futuro equilibrio che ci sarà negli scambi tra Londra e Bruxelles rimane un po' un punto interrogativo. No al modello norvegese, no al modello canadese, sì a un nuovo equilibrio. Riprendendo un'espressione della May, serve fantasia.
Ma qual è nel frattempo la posizione del leader laburista Jeremy Corbyn? Ancora Gabriele Carrer.
Il leader laburista Jeremy Corbyn ha cercato di spiazzare il governo britannico, anticipando di qualche giorno il discorso di Theresa May e cercando di rubare la scena dell'europeismo a liberal democratici, conservatori ribelli, che sperano ancora di poter in qualche modo ammorbidire la Brexit. Corbyn però ha deluso un pochino la parte più moderata, più europeista del suo partito, per il semplice fatto che non ha proposto un nuovo referendum, così come ha fatto invece Tony Blair, che vuole forzare, sta facendo pressioni, dice mancano poche settimane per convincere il governo britannico a concedere un voto dopo i negoziati, quindi chiedere ai cittadini britannici volete questo accordo o quelli che c'erano prima.
Bene, per questa puntata è tutto, ci risentiamo sabato 24 marzo.
Hai ascoltato Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Il Centro Einstein ha sede a Torino e dal 1965 sviluppa e promuove il dibattito federalista in Europa e nel mondo, ispirandosi alla figura politica di Albert Einstein. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali. Per informazioni scrivi a info@centroeinstein.it. Editing e produzione di questa puntata sono di Carlo Annese. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro oppure vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle fa solo piacere.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.